1000 cose da dire.
Evviva, siamo di nuovo online.
E state ascoltando, aspetta, 1000 cose da dire di UR Podcast, a podcast lo so dire, che pare sia su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Però una cosa la so, davanti a me ho Milena Contini.
Ah, bene. E io davanti a me ho Paolo Piccardo, che è entrato perfettamente nel mood della nostra puntata, che sarà dedicata niente meno che all'ignoranza.
È quello che io sono, quindi.
È quello che sono anch'io, perché spiegheremo ai nostri ascoltatori. Oggi mi sento molto in modalità Pippo Baudo, Mike Buongiorno, forse anche perché sono quattro occhi dei puffi in realtà, perché non so se sentite che simpatica voce raffreddata, ma mi perdonerete, spero, che sono qua malata in fin di vita e vi sto parlando ugualmente, però non ti posso contagiare almeno.
E beh, a questa distanza sarebbe un miracolo.
Non si sa, qualche ignorante potrebbe pensare,
allora,
che ci
onor,
si contagia.
A onor di ignoranza, basta guardarsi attraverso uno schermo ed è sufficiente. Io intanto, per non saperne leggere né scrivere, quando abbiamo finito la puntata mi faccio i fumetti e mi lavo le mani.
Esatto, e io ti consiglierei anche di metterti la mascherina, che non si sa mai. Comunque, non dobbiamo fare troppo i discoli, perché in realtà quella di oggi è una puntata che sembra cialtrona e invece è molto seria, perché io e Paolo, vabbè, un dottorato ce l'abbiamo, all'università ci lavoriamo, Paolo è addirittura un insegno ordinario.
Ecco, lo sapevo che l'avresti detto.
E volevo dirlo, però siamo qui a dichiararvi che siamo due grandissimi ignoranti.
Assolutamente sì.
E perché lo facciamo? Perché siamo anche un po' stufi di sentire ripetere la famosissima frase di Socrate, che a noi è arrivato ovviamente attraverso Platone, che so di non sapere. E tutti, wow, io so di non sapere, io so di non sapere, però non è vero, perché io vedo che sempre più intorno a me c'è un'epidemia di enciclopedismo. Cioè tutti credono di sapere ogni cosa perché smanettano un attimo su internet, perché gliel'ha detto il cugino, perché gliel'ha spifferato il panettiere,
senti, il cugino,
eccetera.
Si sa che il cugino è un riferimento affidabile.
È vero.
Da che mondo è mondo, se l'ha detto tuo cugino, è vero.
È un auctoritas.
Ma sì, cioè, parla soltanto per assiomi.
E quindi io voglio coinvolgerti in un mio esperimento, Paolo.
Un esperimento.
Tu adesso farai con me l'ignorante, ok?
Cioè me stesso, va bene, ok.
Allora, io ho qualche tempo fa, per scherzo, e questo è vero ed è molto serio, aperto il Devoto Oli, il vocabolario della lingua italiana, e l'ho aperto all'inizio, sulla lettera A, e mi sono resa conto che io, che mi vanto tanto di essere un italianista e che teoricamente dovrei padroneggiare alla grande la lingua italiana, conosco pochissime parole all'interno del nostro vocabolario. E facciamo questo gioco, facciamo questa prova. Tu sai per caso, sempre rimanendo sulla prima pagina del Devoto Oli, che cosa vuol dire abalietà?
Certo, sarà qualcosa che ha a che fare con persone anziane che hanno bisogno di balie, che però non le vogliono pagare, quindi a balia, quindi senza balia.
Ah, alfa privativa, invece no.
Ecco, lo sapevo.
Ti dico che nella filosofia scolastica è la caratteristica di un essere la cui esistenza dipende da altro. Ab alio in latino. Quindi, diciamo, già la prima è andata male. Proviamo con la seconda.
Va bene.
Sai per caso, signor Paolo Piccardo, che cos'è la abasia?
Allora, l'afasia penso di saperlo.
No, è con la B.
Pensavo che fosse il raffreddore.
No, non è raffreddore.
Allora non so cosa sia l'abasia. Mi ricordo l'anabasi, che era una roba che avevo studiato al liceo. Chissà se ha a che fare con questo.
Non credo. credo, perché è un disturbo funzionale dell'andatura consistente nell'impossibilità o in grande difficoltà di camminare, quindi non credo che siano andati proprio giù come nella Anabasi.
Però la Anabasi non era viaggio verso l'interno.
Sì, verso il basso.
Quindi andatura. Vabbè, cerco di cavarmela, dai.
No, ma
la scuola, sai,
sta riuscendo, però.
Sa, prof, perché lei mi prende in giro, ma anche lei è prof. Sa, quando uno non sa la risposta, ma ci gira intorno, se la gioca.
Sì, però vabbè, dai, secondo me con questa ti risollevi, caro okay, Paolo. Bene. Cosa vuol dire abbambinare?
Allora, c'è una parola, un verbo genovese che è abbellinare, che non penso che abbia a che fare con abbambinare, però
no.
Mi piacerebbe che fosse uguale. Ecco. E non credo che sia nel Devotoli, tra l'altro, il verbo genovese.
No, perché sarà in un dizionario della lingua genovese, come giusto che sia.
Suppongo.
Non ha neanche a che fare con i bambini abbambinare, o almeno non nel suo significato primo, che è quello di spostare oggetti pesanti facendoli poggiare alternatamente sugli spigoli. In realtà deriva da bambino per il modo in cui si comincia a far muovere i primi passi, quindi qui c'è addirittura compresa anche una simpatica etimologia.
Quindi come se gattonasse, quindi facciamo gattonare gli oggetti.
Pensa quante cose si imparano sfogliando un vocabolario.
Dopo questa
che
puntata
meraviglia.
Avremo formato dei saggi filosofi che andranno in giro a insegnare il pensiero a chiunque.
Esatto. L'ultima. Cosa vuol dire abbarcatura?
Beh, lo dice un ligure, quindi è chiaro che abbarcatura ovviamente non ha a che fare con le barche.
E no.
Immaginavo, vedi un po'.
Vuol dire sistemazione provvisoria in mucchi o cataste. Quindi probabilmente un legame con come si mettono le barche c'è, ma poi nel suo significato ultimo no. Perché abbiamo fatto questo simpatico gioco? Perché siamo un pochino stufi di vedere gente che si fa il maestro addosso, che pensa di sapere e non sa niente, che parla per sentito dire e che soprattutto è convinta che le cose che sa lui siano fondamentali e tutto il resto sia invece trascurabile. Io sono sempre più allergica a questo atteggiamento che hanno le persone cosiddette che hanno, diciamo, studiato poco, ma che purtroppo hanno anche persone che hanno studiato moltissimo e magari in campi molto precisi, molto specifici, e quindi sono grandissimi esperti del loro orticello, ma poi appena escono fuori dal confine si perdono. Quindi diciamola a gran voce, siamo tutti ignoranti,
ci sto. E infatti mi viene in mente un'altra cosa, perché tu hai citato quelli che perché sanno uno pensano di sapere l'infinito, ma gli manca infinito meno uno, che continua a essere infinito. Ma ci sono anche quelli che sanno uno, ti parlano di quello come se tutti dovessero saperlo, e se tu dici ma io veramente di questa cosa di cui stai parlando non lo so, ti dicono, ti guardano come ma insomma anche te non sai questo, è l'ABC della vita. Perché ne capitano, di persone che, come quelli che ti dicono, sai come diceva il Johnson, no, nel suo ultimo articolo, che tu lo guardi e dici ma chi è sto qua? Ma dai, non ti ricordi quello che l'altra volta aveva fatto quel commento parlando dell'articolo di Petrucci, che tu sai chi è Petrucci, no? Ma certo che lo sai, dai, cosa te lo chiedo a fare? Sia Johnson che Petrucci personaggi inventati da me in questo momento, lo dico.
Okay? Esatto.
Prima che qualcuno venga fuori e dica, beh, se non lo sanno, anche loro.
Guarda Paolo, mi hai sbloccato un ricordo, un aneddoto divertentissimo. Una volta era una festa di Natale da un editore che aveva una rivista e aveva parlato di un pittore, un tale Fontanelli. Il Fontanelli. A un certo punto si è fermato e ha chiesto a vari giornalisti che erano lì, avete presente chi è il Fontanelli? E tutti, il Fontanelli, voi non conosci, come un padre per me. Poi io l'ho guardato e gli ho detto, ascolta Carlo, si chiamava così, Carlo, io non so chi sia. E lui mi ha guardato e mi fa, grazie Milena, il mio vicino di casa. E lì si è creato il gelo più totale, perché gli altri avevano palesato di aver finto di conoscerlo per non passare da ignoranti.
Vabbè, grazie
di
avermelo detto adesso, perché lo stavo già cercando di comprare. Cioè, pensa che ero già andato sull'asta online per comprare un fontanello originale.
No, però veramente il messaggio che io voglio mandare è che non c'è niente di male a dire non lo so, spiegami, colma questa mia lacuna. Ecco, questo, perché è impossibile, no, però tu, conoscere tutto.
Sì, però Milena, tu hai aggiunto la parte bella. Cioè, se noi ci limitassimo a dire non c'è niente di male a dire non lo so, tutti direbbero, beh, a sto punto, beata ignoranza, cioè non lo so e non lo so, appunto. La questione è che quando tu ammetti di non sapere, il passo successivo è: visto che non so, forse è il momento di imparare qualcosa o di ascoltare chi me lo dice.
Esatto.
Perché c'è sempre qualcuno che ne sa una più di noi. A me è successo con una persona che stava preparando una presentazione e io a un certo punto palesemente vedo in un'immagine che manca un pezzo. E io, conoscendo quell'immagine, dico: scusa, ma qua come mai hai tolto un pezzo? Ah no, perché se mi chiedono sta cosa qua non saprei cosa rispondere. Ma non sai cosa rispondere perché non c'è risposta o perché non ti sei informata? No, non mi sono informata, la risposta c'è, però... Ma allora tu non puoi omettere un dato perché non hai voglia di studiare per spiegarlo. È proprio quella la cosa che tu dovresti dire: visto che sto vedendo che non la so, mi fermo, me la imparo e poi continuo. È la pigrizia, esatto, che ci uccide, eh?
Esatto, e paradossalmente io mi sono accorta che più si va avanti a conoscere, a sapere, più, diciamo, la famosa frase di Socrate che abbiamo citato all'inizio diventa assordante, perché più ti addentri nella conoscenza, più sconfinata diventa la tua percezione di ignoranza. E questo è bello, perché vuol dire che abbiamo praterie di conoscenza di fronte a noi. Quindi, in verità, più si è ignoranti, più si ha l'occasione di andare a scoprire qualcosa di nuovo su qualunque ambito, perché, e qui ribadiamolo ancora una volta, forse avevamo sfiorato questo tema, non ci sono conoscenze di serie A e conoscenze di serie B. Non è che essere colti vuol dire soltanto conoscere l'arte, la letteratura e la musica. Essere colti vuol dire conoscere a 360 gradi. Poi è impossibile esserlo davvero, ma la tendenza è quella e le scienze soffrono un po' di questo, vero Paolo?
Direi non solo le conoscenze, perché no, non è che voglio per forza fare un confronto tra scienza, se tu intendi con questo la scienza più naturale, matematica, fisica, chimica, eccetera, ma io direi la conoscenza, cioè chi affronta il mondo della conoscenza, chi ci lavora dentro, chi ne produce e la studia, può rischiare di arrivare al punto in cui dice di questa cosa sono il massimo esperto. È che nel momento in cui dici sono il massimo esperto è il momento in cui ti stai dando la zappa sui piedi. Non è che uno debba neanche fare il falso modesto. Se una cosa la sai è giusto dire: guarda, io la so fino a qua. Ma se arriva qualcuno che ti dice la considero leggermente diversa questa cosa, è il momento in cui il confronto ti arricchisce. Smetti di arricchirti nel momento in cui smetti di essere dubbioso sulla tua conoscenza.
Ah, esatto, cioè bisogna sempre allenare il dubbio. Questo ovviamente è fondamentale per noi che facciamo ricerca in qualunque tipo di campo, ma voglio dire lo è anche per la sciura Maria, che deve dubitare sempre, non prendere per oro colato quello che legge e quello che ascolta.
Ma me l'ha detto mio cugino, però, eh.
Ok, vabbè, ma tuo cugino è un'altra cosa.
Che ha fatto studi arti, comunque, eh.
La categoria cugini è a parte, non possiamo entrare, dedicheremo una puntata soltanto
ai cugini, va bene.
E io, ad esempio, ho una mia particolare lotta contro Wikipedia, non che io ce l'abbia con Wikipedia o Wikipedia, come dicono alcuni, ci mancherebbe, meritoria, chi è che non ci va in continuazione a cercare un'informazione lampo? Però quello che io, è una crociata che io faccio con i miei studenti, diciamo, sia i giorni pari che quelli dispari, è che Wikipedia non è autorevole, nel senso che ci possono essere, spesso e volentieri ci sono delle informazioni corrette, ma chiunque, soprattutto in alcune pagine, può entrare e scrivere qualcosa, cambiarle, e se non c'è qualcun altro che si accorge che ci sono delle sciocchezze, rimangono lì e vengono ripetute migliaia di volte. Quindi ben venga, ma poi vanno sempre verificate le informazioni. Non stiamo parlando dell'Enciclopedia Britannica, non stiamo parlando della Treccani, non stiamo parlando di istituti che hanno tripli, quadrupli controlli incrociati e nelle quali comunque può scapparci l'errore, perché l'errore può scappare sempre, però comunque ovviamente è molto più sorvegliata. Quindi stiamo attenti alle fonti, sia se dobbiamo scrivere una tesi, sia se dobbiamo citare una teoria, dobbiamo fare un riferimento, perché lo scivolone sulla buccia di banana è davvero dietro l'angolo. Ma io ti chiedo, Paolo, tu che cosa ne pensi dell'ignoranza e soprattutto ti vergogni quando ti senti ignorante?
Tenuto conto che mi sento costantemente ignorante e non lo dico per fare il bello qua adesso, per darti ragione, dovrei vergognare costantemente, quindi no. Come ti dicevo prima, il mio sentirmi ignorante è uno stimolo ad andare avanti, a non fermarmi mai quando vedo qualcosa da leggere o da imparare o da ascoltare. Per quanto riguarda l'ignoranza, la dividerei in due categorie. Quella virale, quindi quella che fa virale nel senso medico del termine, cioè quella che può diventare come un virus, una malattia che cronicizzata è devastante, e quella sana. È un po' come la fame, è un po' come la sete, no? Se tu hai sete e bevi dell'acqua buona, stai bene. Se tu hai troppa sete e sei nel deserto, muori di sete. Quindi, cioè, l'ignoranza è una sorta di bisogno. Ah sì, non ci avevo mai pensato. Ammetto che in questa puntata sto pensando una cosa nuova. L'ignoranza è come un bisogno fisiologico, ma della mente. E quindi tu puoi morire di ignoranza, illuderti di ignoranza, oppure vivere e nutrirti grazie all'ignoranza.
Esatto, e il nostro programma, diciamo, parla anche di questo, perché noi grazie alle nostre puntate stiamo imparando un sacco di cose. Noi cerchiamo di fare in qualche modo divulgazione, però siamo i primi alcuni argomenti a non masticarli proprio quotidianamente, e quindi è un servizio che facciamo per voi che ci ascoltate, ma anche per noi stessi, e questo desiderio che abbiamo appunto di diffondere la bellezza e la conoscenza. Pensa, Paolo, che a me viene sempre da ridere a pensare quando io ero in terza media avevo osato dire, non so a chi, non me lo ricordo, ma io cosa vado a fare al liceo? So già tutto. Cioè io pensavo, ma quante cose so? Cioè che conoscenza vasta ho del mondo, della letteratura, delle scienze, dell'arte. Poi quando ho messo piede in quarta ginnasio, quando esisteva ancora la quarta ginnasio, cioè il primo anno del liceo classico, adesso non esiste più, mi hanno detto, e questo comunque mi ha fatto fare cric al mio cuore.
Lo capisco, condivido questo problema.
Ho detto, no, ma io non so niente di niente, e lì veramente è stato uno shock culturale che mi ha aiutato tantissimo poi ad essere umile e a non pormi mai con alterigia, anche se una materia la mastico abbastanza, perché c'è sempre qualcuno che ti può insegnare qualcosa, e quel qualcuno è lì dietro l'angolo che ti aspetta.
E magari non è necessariamente uno che abbia fatto più studi di te, perché a volte c'è un'intuizione che tu non hai avuto e che tu dici, caspita. Ma allora ti giro la domanda, cioè ti rifaccio la stessa, perché a questo punto io e tutti gli altri siamo curiosi di sapere, tu ti senti ignorante, te ne vergogni, e come vedi, come giudichi tu l'ignoranza?
Allora, io mi sento ignorante, certo, mi sento ignorantissima, e sono felicissima di sentirmi così, perché mi dà appunto l'occasione di esserlo sempre un pochino di meno, o almeno così io provo a fare. L'ignoranza, quella di cui parlavi tu, quella diffusa, quella che a volte ci fa disperare, mi fa tanto tanto male. E io non parlo di ignoranza riferendomi a un congiuntivo sbagliato o a un calcolo mal fatto, io parlo di un atteggiamento ignorante, che è appunto quello di chiudere il cervello e di non avere la curiosità di andare oltre quelle quattro conoscenze appiccicate con lo sputo che abbiamo di qua e di là. E questo a me fa tanta paura, davvero, a volte mi mette anche uno stato di angoscia, perché penso queste persone che hanno questo atteggiamento giustamente sono come tutti e quindi votano e quindi scelgono e quindi fanno cose che riguardano anche gli altri, perché in democrazia è giusto così, però è molto pericoloso, perché se tu non sei informato su alcune questioni o sei ancora peggio male informato, puoi fare dei danni, anche senza, anzi soprattutto senza saperlo, cioè quando non c'è la volontà.
Perché c'è un'inconsapevolezza. Io ti posso dire che nella classifica, come ti dicevo, c'è da separare l'ignoranza sana dall'ignoranza virulenta, no? Nell'ignoranza sana ci sono persone che io ho conosciuto e che tutti abbiamo conosciuto, che pur riconoscendosi ignoranti, pur mettendosi tra le persone che non hanno studiato, per diverse ragioni, poi non andiamo a indagare sul motivo per cui non hanno potuto studiare, però hanno una sorta di saggezza acquisita dall'esperienza, dall'empirismo. E questo permette loro di darti una risposta che è sensata, di darti una risposta che è ben calibrata e anche di ascoltare quello che gli altri hanno da dire. Ho riconosciuto però anche in persone che hanno fatto studi, che hanno per quello che i titoli che abbiamo detto all'inizio, no, ho fatto il dottorato e sono professore, questo e quello, a volte non indicano il livello di il livello di studio che hai fatto, ma non il tuo livello di ignoranza. Perché esatto. Potresti essere, per esempio, un ignorante emotivo. E allora un ignorante emotivo è quello che non ha nessuna empatia con il resto del mondo. Oppure potresti essere un ignorante presuntuoso. Quella cosa, quell'unica cosa che sai, la fai valere, come dicevi te, su tutto. E lì ho trovato persone che ti parlano con un livello di ignoranza altissimo. Le due cose insieme, alla fine, hanno il risultato che conosciamo.
Sì, ovviamente io non metto in correlazione il titolo di studio con l'ignoranza, io facevo proprio un riferimento a un atteggiamento ignorante, è quello che mi fa tanta paura.
Io conosco persone che hanno la prima media, persone ormai di una certa età, perché adesso non è più possibile avere solo la prima media, ma che erano in grado di cogliere e di capire tutto. Altre persone più giovani di noi, ok? Che hanno smesso scuola a 16 anni, non avevano più voglia di andare a scuola per le più svariate ragioni, ma che sentono questa mancanza forte e si sono messi a studiare o a informarsi, a volte nel modo corretto, a volte meno, e che alla fine ne sanno di più di quelli che noi ci ritroviamo come studenti in aula.
Eh sì, però a questo dedicheremo un'altra puntata, direi.
Cercheremo di farci odiare come si deve, quindi.
Sì, certo, ovviamente. Rompiamo le uova nel paniere, sennò che divertimento c'è. Lanciamo le bombe culturali, eh?
Beh, certo, le bombe di cultura sono quelle che fanno più male.
Sì.
Potremmo quasi chiudere su questa battuta.
Sì, sì, io direi di sì.
Facciamo una bella Molotov di conoscenza.
E anche un bel calo di zuccheri, direi. Tu non lo senti? Io voglio nutrirmi di umiltà.
Io ci vivo nel calo di zuccheri, quindi cosa ti posso dire? Va bene, nutriamoci di umiltà, quindi posso almeno nei saluti dire come si chiama questa nostra trasmissione in modo corretto.
Dai.
Avete ascoltato Mille cose da dire con Milena Contini
e Paolo Piccardo.
Ed è un podcast, una trasmissione di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Se volete scriverci, fare domande, dichiarare la vostra ignoranza, siete invitati a partecipare o semplicemente a lasciare un saluto su radio@unige.it. Cos'è che devono scrivere nell'oggetto però?
Mille cose da dire.
Esattamente. E adesso io ho un bel piatto di umiltà qua, fumante.
Io vado a grigliarla. Umiltà alla griglia.
Mi stavo chiedendo come l'avresti cucinata, era un dubbio che avevo, vedi, me l'hai tolto così. Va bene,
ma una metallara come fai?
Giustamente.
I metallari grigliano.
I metallari grigliano, invece i metallurgisti cosa fanno, scusa?
Anche la metti sulla pietra.
Sulla pietra. Una bella umiltà alla pietra. Sì, dai, innaffiata con dell'ottimo liquido ambrato, direi.
Siamo a posto, Paolo. Andiamo, che ho fame.
Va bene. Ciao a tutti.
Ciao.